aveva i piedi abbondanti, portava il 54, aveva uno strano passo, faceva spesso il caschetto, aveva le unghie di marmo, andava dal manicure, era un suo amico marmista, le levigava ben bene. Vestita era un angelo, faceva meraviglia, piaceva a tutti quanti, ma soprattutto a me. Di notte lei si spogliava e un buon profumo emanava, sapeva di aglio e cipolla e di cinghiale al salmì. Aveva qualche difetto, non era proprio perfetta, se non avevo gran fretta, noi facevamo l'amore. Vestita era un angelo, faceva meraviglia, piaceva a tutti quanti, ma soprattutto a me. Piaceva a tutti quanti, ma soprattutto a me.
Sito internet radiorecere.it, sempre aggiornato, troverete, oltre a tutti i consigli comunali, anche le nostre trasmissioni più importanti. Dove non arriva la nostra antenna, ci pensa internet. Ricordate? www.radiorocere.it. Basta un clic.
All'erboristeria In Sole di Cerveteri, in via Paolo Borsellino 16, oltre ai prodotti erboristici abbiamo una grande novità: detersivi alla spina 100% naturali, biodegradabili ed anallergici. Difendi la tua salute e quella del pianeta. Per informazioni 06 99 43 281.
Allora, tutto in onore, oggi abbiamo Fabio Bellucci, abbiamo il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che è di casa.
Buongiorno a tutti.
Passati 5 anni, no?
No, okay. Sono passati, la prima volta abbiamo fatto la trasmissione qui, era il 2007, sono passati 6 anni, adesso a maggio facciamo 6 anni, però la prima volta che sono venuto qui a parlare era il 2003, quindi sono passati 10.
Vabbè. Allora Fabio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, abbiamo già salutato il nostro sindaco Alessio Pascucci. La settimana scorsa, come ricorderete, abbiamo avuto qui con noi l'assessore all'ambiente e ai lavori pubblici, abbiamo fatto con lui una disamina del nostro territorio e, come sapete, insomma, abbiamo parecchi problemi che ancora ovviamente non sono stati risolti, ma perché credo sia anche impossibile alcuni risolverli, come quello che abbiamo visto la scorsa settimana che ha riguardato il nostro litorale, quindi le forti mareggiate che ci sono state, le difficoltà in particolar modo per quanto riguardava uno stabilimento, il SIX, che ha veramente delle caratteristiche più di andare verso mare che andare verso terra. Speriamo che questo qua non accada, però ci sono veramente seri problemi un po' in tutto il territorio. Con il sindaco è un po' di tempo che non ci vediamo, però c'è una data importante, una scadenza ovviamente a cui dobbiamo far riferimento, e per questo pensavamo fosse giusto sapere dalle sue parole come stanno le cose, soprattutto per quanto riguarda il Consiglio Comunale che si svolgerà il 2 di aprile prossimo. Ma con lui ovviamente andremo un po' a sventagliare la situazione di Cerveteri in questi ultimi mesi, diciamo, perché l'ultima volta che ci siamo visti era circa Natale, ormai siamo a Pasqua, quindi ci vediamo ogni
alle feste comandate,
alle ricorrenze, quindi possiamo fare un po' il punto della situazione in maniera debita. Allora Alessio, io prima di arrivare a questo atto dell'appuntamento del 2 volevo chiederti una cosa. L'altro giorno tu sei stato oggetto, diciamo, di una situazione difficile in località Sasso per quanto riguarda Pian della Carlotta. C'è stata una manifestazione da parte di alcune persone che poi ci hanno mandato un comunicato e via dicendo per quanto riguarda appunto i problemi relativi alla costruzione dell'impianto a biogas. Sappiamo da questa lettera che ci hanno inviato in redazione che in effetti tu hai assunto la problematica e hai preso a cuore ancora di più questo problema che già avevi esaminato. Loro ti hanno chiesto alcune prescrizioni e vorremmo intanto sapere a che punto siamo per quanto riguarda appunto Pian della Carlotta.
Allora, facciamo intanto una piccola parentesi, perché poi la stampa spesso non tanto in alcuni casi per malafede, come ho letto stamattina su alcune pagine dei giornali che escono in queste zone, in altri casi non per malafede ma per la velocità che è richiesta, non racconta le cose come vanno,
no, anche per scarsa informazione.
Esatto. Allora io quando ho incontrato, perché è uscito un comunicato dei comitati contro il biogas che dicono che il sindaco a seguito della manifestazione ha assunto degli impegni, non è proprio così. Noi durante la manifestazione,
il comunicato che è arrivato in
redazione, esatto, infatti, no, però insomma, perché poi ognuno cerca di dare l'acqua al proprio mulino, ma è pure giusto, noi gli impegni ci eravamo già presi, nel senso che il comitato ci ha chiesto un incontro coi comitati, ma era stato già fissato per il venerdì successivo, quindi l'impegno coi comitati era precedente alla manifestazione, quindi quel primo impegno già fatto. Il secondo impegno che ci chiedevano era i comitati ci proponevano di fare ricorso, di andare alla procura perché la provincia non ci dava i documenti. Spieghiamo questa cosa. Noi abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti, perché? Perché abbiamo commissionato a uno scienziato, il dottor professor Stefano Montanari, un illustre e anche molto famoso ricercatore internazionale italiano di nazionalità italiana, che è esperto di materie legate all'inquinamento, al nanoparticelle. Abbiamo commissionato uno studio per capire se questo impianto che si sta realizzando a Pian della Carlotta possa causare dei danni alla salute dei nostri cittadini, che è l'unica cosa che ci interessa, non ci interessano altre cose. Detto questo, diciamoci la verità, io spero che lo studio di Montanari ci dica che l'impianto fa bene e che l'aria ce la pulisce e noi siamo contentissimi. Siccome temiamo che non sia così, se lo studio ci metterà delle perplessità, noi porteremo avanti una linea molto dura.
Anche forti da quello che sta succedendo in Italia per quanto riguarda questi impianti,
esatto,
in ogni caso, che vengono sempre a diminuire o
anche
si cerca l'IVA di non costruire.
Era un impianto autorizzato, ora senza fare paragoni a sproposito, no? Anche l'ILVA era un impianto autorizzato, anche l'amianto veniva utilizzato, tante cose abbiamo visto che venivano utilizzate e poi dopo anni abbiamo raccolto i morti. Noi morti nella nostra città non li vogliamo raccogliere, per quanto l'impianto sia piccolo, insomma, ecco, senza fare paragoni a sproposito. Detto questo, perché parte l'inno d'Italia, quindi sì, facciamo un momento di pausa.
Il mio cellulare c'è l'inno d'Italia.
E che cosa ci ha chiesto il professor Montanari? Ci ha chiesto di poter avere una copia completa della documentazione, gliel'abbiamo fornita e ci ha fatto notare che la documentazione di cui il comune era in possesso non era sufficiente, quindi abbiamo scritto alla provincia per chiedere una copia completa della documentazione, cosa strana perché il comune doveva già averla la documentazione avendo partecipato alla conferenza dei servizi, quindi non sappiamo perché nel comune non ci sia una copia della documentazione, però l'abbiamo richiesta. La provincia ci ha dato una risposta piccata dicendo che alcune cose ce le dava e altre no. La provincia però non ha commesso nessun abuso, perché la nuova legge sugli accesso agli atti dice che i documenti di cui si fa richiesta per l'accesso, quelli che sono riguardanti un terzo soggetto, in questo caso una società, la società può fare obiezione e a quel punto è facoltà del soggetto che ha chiesto i documenti fare ricorso e avviare una procedura. Che cosa ci imputavano i comitati? Di non averlo fatto quando la provincia ci ha dato il diniego. Però noi, che non siamo sprovveduti, perché poi è facile andare in piazza, qui sono tutti scienziati, sono tutti avvocati, sono tutti commercialisti, in piazza diventano tutti bravi, invece noi abbiamo, l'amministrazione è una cosa molto complicata. Noi sapevamo che se avessimo fatto ricorso, fossimo ricorsi al giudice di pace, al TAR, ci volevano 60 giorni per avere una risposta. Siccome invece noi sostenevamo di non essere un soggetto qualsiasi, nel senso che noi non chiedevamo dei documenti che non avevamo mai visto, ma chiedevamo dei documenti che avevamo già visto in passato, perché avendo preso parte alla conferenza dei servizi, il comune aveva visto quei documenti, ora che il sindaco non fossi io è irrilevante, quindi abbiamo preferito sostenere con la provincia non la linea dello scontro in tribunale che ci avrebbe fatto perdere 2 mesi, ma quello di fare un'operazione anche di lobbying politica, va detto, perché abbiamo chiesto aiuto a Zingaretti e alla Zara che era l'allora capo segreteria dell'assessore all'ambiente, che ci hanno aiutato per ottenere i documenti, tanto che mercoledì mattina, non ricordo che giorno fosse, uno dei giorni della scorsa settimana, l'assessore Mundula è andato in provincia, ha ottenuto copia di tutta la documentazione, aspita a Montanari. Quindi quando i comitati ci accusavano di non aver fatto ricorso, probabilmente ci accusavano perché pensavano che quella fosse la strada migliore. Non era la strada migliore, perché probabilmente se avessimo fatto ricorso, avessimo messo in mezzo altri organismi, forse i documenti ce l'avremmo avuto.
È stata adottata una soluzione politica.
Ma politica per un motivo, perché noi chiedevamo documenti che avevamo già visto, o meglio, che aveva visto già il comune anche se io non ero sindaco. Quindi abbiamo detto non può dare il diniego la società, perché non è che stiamo chiedendo cose nuove. E questa linea è passata, tanto che lunedì scorso Montanari
ha ricevuto. a una delle richieste del comitato.
Però una richiesta del comitato, loro
c'era,
ci chiedono di essere
con la vostra.
No, non, loro ci chiedono di essere più rigidi, più violenti. Spesso si pensa che il gesto plateale sia più efficace. Io l'ho detto quel giorno ai due casetti, io non sono qui per strappare gli applausi, io sono qui per risolvere il problema. Mentre eravamo lì, qualche esponente di qualche gruppo politico ha detto: ah, adesso noi che abbiamo finalmente i parlamentari, chiederemo l'intervento dei parlamentari, perché con i nostri parlamentari vedrete che i documenti si possono avere. A noi non ci servono i parlamentari, noi bisogna studiare. Quando uno parla senza conoscere le cose è male, e noi abbiamo preso i documenti. Cioè, la provincia ci ha fatto perdere un po' di tempo, è vero, gliela faremo pagare. Okay.
No, l'importante è risolvere il problema.
Esatto, quindi abbiamo risolto il problema. La terza cosa che ci hanno chiesto è un consiglio comunale aperto. Tra l'altro è successa una cosa molto grave, perché loro sostengono, e io non ho dubbio che sia vero quello che dicono, gli hanno scritto una PEC al sindaco, una posta elettronica certificata, che io non ho mai ricevuto. Ora è vero che io ricevo tanta posta, però ho ricontrollato e non l'ho trovata. È un motivo per capire che cosa sia successo. Però abbiamo chiesto questo consiglio comunale aperto, l'hanno chiesto, l'avevano già chiesto prima, non lo sapevo e me ne sono scusato. Oggi ho detto al presidente di convocare la conferenza dei capigruppo, oggi ha convocato la conferenza dei capigruppo e verrà fatto questo consiglio comunale aperto. Il quarto impegno che ci hanno chiesto è un impegno difficile da ottemperare, perché non dipende da noi, e di fare già una verifica sull'attività della cava, che sembra ci sia un'attività sospetta. Questo impegno però noi ce l'avevamo già presi mesi fa e avevamo già comunicato a tutti gli enti predisposti di fare la verifica. Non so se è già partita, però abbiamo fatto una nuova comunicazione in questa direzione, e devo dirvi che lì non è che il sindaco può andare a fare la verifica, quindi bisogna essere più pressanti, hanno ragione. E quindi diciamo, questi sono i quattro impegni, insomma, quindi diciamo quattro impegni facili da ottemperare, anche perché due di essi già erano risolti prima dell'incontro. Ma non è stato, sono stati pacifici, cioè i cittadini hanno ragione a essere preoccupati e hanno ragione a spronare le amministrazioni. Quindi
l'ho fatto perché fino adesso non si è visto nessun campo coltivato ad esempio a mais, e quindi si chiede da dove proviene tutto questo mais che dovrebbe dare la possibilità di condurre questa caldaia in ogni caso.
Esatto.
E quindi l'altro
anche
problema
se,
Fabio,
mi permetto di dirti che questa è una, se facciamo questo discorso spostiamo il problema, perché io sono convinto, perché mi sono studiato un po' come funzionano queste centrali in Italia, sono convinto che quando sarà il momento il materiale lo prenderanno sul territorio. Sai perché? Per una questione economica, con i costi del gasolio molto alti, oggi andare a prendere il mais anche a Civitavecchia, quando invece si può prendere quindi sono sicuro che alla fine ovvieranno. Non è questo il problema, anche se lo prendono a Cerveteri, noi siamo preoccupati che la combustione e lo smaltimento degli scarti post produzione possano essere dannosi per la salute. Ok? Dico questo perché non vorrei che poi dicessimo: ah, il problema sono i camion, però pure se uno c'ha pure l'azienda che produce, che impacchetta le carote alla Dispoli, a camion che entrano e escono, però nessuno bisognerebbe di farla chiudere.
Senti, ma noi ci stiamo mangiando un po' i gomiti che nel corso degli anni passati non abbiamo fatto molto per far diventare quel posto le terme di Cerveteri. Ce li mangiamo i gomiti?
Ce li mangiamo, però devo dire che quella è stata una cosa sfortunata, perché quando io ero assessore al turismo, insieme all'allora assessore Matteo Luchetti e al consigliere comunale Gazzella, che è originario di quei posti, abbiamo preso a cuore questo progetto di trasformare quel posto in un posto turistico, per far fruttare queste terme che ci sono. Proposta portata avanti da Uderigo Di Giancamillo, uno dei proprietari delle zone in quell'area, che aveva trovato un investitore pronto a fare un impianto molto grande, non voglio di tipo Saturnia, ma una cosa di quel livello. E noi abbiamo fatto veramente, l'abbiamo aiutato in tutti i modi. La sfortuna brutta è che quell'imprenditore è morto, ma non se n'è trovato un altro, insomma, e quindi siamo tutti, cioè lì è stato un caso, una sfortuna per la nostra città. Probabilmente se quell'imprenditore non fosse morto oggi avremmo, perché il percorso era stato avviato con grande energia e da noi sostenuto a gran forza. È ovvio che gli investimenti privati non possono partire dal pubblico, cioè non possiamo pensare che in nessun posto del mondo il comune costruisce l'impianto termale così grande, perché ci parliamo
girando un po' per i bar così per i mercati, la gente spesso si domanda se questa è diventata una città più o meno vivibile da quando tu sei sindaco. Tu, rispetto a questo fatto, guardando il panorama diciamo ante maggio 2012 e a livello attuale, che cosa puoi rilevare?
Allora, io penso che i processi, noi abbiamo un problema enorme, molto più grande delle buche, dei lampioni, degli sfalci, cioè questi sono problemi di ordinaria amministrazione, di cui un sindaco si occupa perché è obbligato, ma non stiamo qui per questo. noi abbiamo il problema di far partire l'economia della nostra città, perché io ricevo pubblico tutti i giorni e ogni 10 persone che vengono, 5 o 6 persone sono persone che non sanno come arrivare a fine mese. Non è più la persona che vuole cambiare lavoro perché non si trova più. Abbiamo persone disperate, ok? Per fare ripartire l'economia di una città che non ha mai investito sul turismo ci vogliono 10 anni. Noi ci siamo proposti di farlo in 5. Quindi i cambiamenti importanti, cioè l'aumento della vivibilità della nostra città, non si percepirà nei primi 2-3 anni, perché sono processi lunghi e complessi. Posso dire che abbiamo posto le basi per lo sviluppo della nostra città, più noi in questi 9 mesi che le due amministrazioni che ci hanno preceduto tutte e due insieme, delle quali io ho fatto anche parte, quindi mi prendo anche una parte della responsabilità. Questo in termini di atti concreti realizzati. Faccio degli esempi: abbiamo stampato un progetto, una brochure che parla di Cerveteri in 4 lingue, l'abbiamo portata a Miami e stiamo facendo un accordo con il più importante tour operator dei croceristi per capire se dall'anno prossimo i pullman da Civitavecchia possono venire qui. Non è stato mai fatto. Stiamo per investire 2 milioni di euro sulla banditaccia, nelle prove da banditaccia, rifaremo la strada d'accesso, un percorso di illuminazione e di videosorveglianza, oltre alla realizzazione di un nuovo visitor center all'ingresso che possa consentire un maggiore accesso e fruibilità. Ieri ci è arrivata la risposta positiva da Sviluppo Lazio, dove Lorenzo Croci, il nostro assessore, ha fatto una domanda di finanziamento e l'ha vinta. Ci arriveranno 50.000 euro per la comunicazione del territorio, quindi imposteremo dei totem all'interno di tutte le frazioni, faremo una nuova cartellonistica, perché come osservava il nostro capomacchia, il nostro direttore, i siti spesso non si sa come raggiungerli. Siamo a portare in porto un progetto di 250.000 euro insieme a Tarquinia per la comunicazione dell'immagine coordinata, quindi anche per avere della cartellonistica sull'autostrada all'ingresso. Abbiamo fatto un nuovo sito internet del comune, che è vero che è un servizio ai cittadini, ma chi l'ha visto ha notato che c'è una grossa sezione che non c'è mai stata nel nostro sito, dedicata al turismo. Stiamo investendo, stiamo per portare in approvazione in consiglio comunale il PUA, un atto che aspetta da 10 anni di essere approvato, che serve a riorganizzare la spiaggia.
Il piano di utilizzo degli arenili.
Piano di utilizzo degli arenili, non quelli agricoli, un piano di utilizzo degli arenili. E soprattutto abbiamo dato ufficialmente, processo già avviato dalla passata amministrazione, ma noi abbiamo dato ufficialmente le indicazioni temporali ai progettisti del piano regolatore, e entro il dicembre del 2013 noi porteremo in approvazione in Consiglio Comunale le linee guida, cioè il progetto preliminare, che poi è in realtà il cuore del nuovo piano regolatore. Quindi insomma è ovvio che a Cerveteri va rifatto tutto. Noi abbiamo dovuto fare il piano del colore, che non c'era, abbiamo fatto una bozza di piano del traffico, che non c'era, dobbiamo fare il piano del commercio, ci stiamo lavorando per riorganizzare i mercati, perché benché non tutti saranno favorevoli a questa cosa, lo so, però il mercato del martedì nella parte arte Cerveteri non può più esistere, non ha senso di esistere, quindi va o tolto o chiuso, e lo stiamo facendo. Quindi voglio dire, c'è un lavoro di semina in questo periodo. Io non credo che i cittadini abbiano avuto un miglioramento delle condizioni di vita in questi pochi mesi. Se lo hanno avuto ne sarei felice, però diciamo non abbiamo ancora dato le risposte importanti, questo va detto.
Senti, io non so come andrà a finire la situazione di Bersani in questi giorni, no? Penso che tutti quanti facciamo un po' il tifo, entusiasmi che l'Italia si riprenda, non so se sarà Bersani o qualcun altro a metterci fuori da questa cosa, però quello che tutti quanti vedono come asticella è elezioni a breve tempo. Allora, dopo aver fatto questa breve premessa, devo chiederti una cortesia, perché così mi è stata recapitata da un ragazzo e poi da altri 300 ragazzi che mi hanno chiesto questa cosa. Per quanto riguarda gli scrutatori alle prossime elezioni, possiamo fare un'estrazione a sorte?
No.
Anziché farli venire dai partiti?
No. Spiego perché. E spiego anche che cosa abbiamo intenzione di fare. Allora, raccontiamo come stanno le cose. Fino ai primi anni del 2000, la legge diceva che gli scrutatori venivano sorteggiati dalle liste che venivano di quelli che si erano iscritti. Come funziona? Funziona che chi è un residente a Cerveteri può fare entro il 30 di ottobre richiesta di iscrizione alle liste, e iscrivendosi alle liste ha diritto a andare in questo elenco, che resta immutato fino a che una persona non cambia residenza o non si cancella. Quindi una persona che ha fatto domanda 30 anni fa, mo 30 forse no, ma 20 anni fa, resta in queste liste fermo. Perché dico questo? Perché in passato, quando c'erano i sorteggi, io ero piccolo e mi ricordo che ai seggi vedevamo sempre le stesse persone. Ah, non è quando c'erano i sorteggi c'era sta grande rotazione. Questo per due motivi: o perché a Cerveteri ci sono delle famiglie che sono più fortunate, oppure per altri motivi che non posso indagare, perché non so, è brutto dire che magari qualcuno era più bravo di altri a uscire dal mucchio, no? Facciamo però un altro esempio. Arriviamo alla storia. Nei primi anni del 2000 il governo Berlusconi introduce una legge che dice che i scrutatori vengono decisi dalla commissione elettorale. La commissione elettorale è una commissione presieduta dal sindaco e nella quale siedono tre consiglieri comunali. Nello specifico a Cerveteri ci siedono Carmelo Travaglia per l'opposizione, Mauro Porro e Stefano Bibolino per la maggioranza. Quindi loro prendono l'elenco, lo sfogliano e possono decidere la composizione delle sezioni. Che succede se facciamo il sorteggio? Se facciamo il sorteggio, siccome ci sono persone che hanno dimostrato in questi anni di non voler fare lo scrutatore, c'è il rischio che viene sorteggiato Alessio Pascucci, Fabio Bellucci e Giacomo Capomacchia. Veniamo sorteggiati noi tre. Noi tre non vogliamo fare gli scrutatori, non lo vogliamo fare, ci arriva la lettera, non ce ne curiamo. E non si capisce bene chi va al posto nostro, perché il presidente del seggio ha diritto di sostituire i membri che mancano in quel momento. Quindi se Giacomo Capomacchia non ci vuole andare e dà la sua lettera a un suo amico che magari manco è iscritto a fare lo scrutatore, ci va il suo amico. Non è un metodo che ci garantisce l'alternanza o ci garantisce che tutti partecipino, perché è possibile, e lo dico per esperienza, che dei 2000 nomi che stanno in questo elenco magari più del 50% non lo vogliono fare più perché si sono iscritti 20 anni fa. Allora, che cosa abbiamo fatto noi quest'anno? Non è stato il metodo migliore, ma abbiamo adottato una politica. Invece di fare come in passato, in cui i partiti, io parlo della maggioranza, perché l'opposizione è venuta con i suoi nomi e non lo so come l'ha scelti, la maggioranza, invece di entrare in maggioranza e di quanti me ne spettano a me e quanti me ne spettano, abbiamo cercato di mettere nelle sezioni le persone che ci hanno fatto richiesta in questi mesi, magari venendo da me, che volevano fare gli scrutatori e che avevano dei problemi economici. Erano senza lavoro, cioè non abbiamo messo le persone solo perché siamo simpatiche o che a cui avevamo chiesto il voto. Questa è stata la linea, poi è un sistema non perfetto, magari dentro che sarà finito pure qualcuno, no? Però questa è stata la linea, tanto che dei cittadini che mi hanno scritto che avevano questa esigenza e che io neanche conoscevo, sono stati inseriti nell'elenco. Quindi il sorteggio non ci garantisce la turnazione, bisogna capire come fare. Noi abbiamo pensato questo, abbiamo chiesto all'ufficio anagrafe se era possibile azzerare l'elenco degli scrutatori e fare un nuovo bando in maniera tale che chi era veramente interessato si riproponesse. Questo non è possibile per due motivi. Primo, perché non è possibile annullare l'elenco già in piedi, quindi ne dovrebbe essere il contrario, chi non è interessato si dovrebbe cancellare. Secondo, l'ufficio anagrafe, siccome le elezioni sono una cosa molto importante, non vuole, ha ragione, non vuole che in un seggio ci vadano quattro persone che non l'hanno fatto mai. Cioè il sorteggio causerebbe anche il fatto che c'è il rischio che si formi un seggio X, dove ci vanno 5 persone che non l'hanno mai fatto. Purtroppo, siccome è un'operazione delicata, che sono le contestazioni, non vengono fatti corsi per prepararsi i ragazzi, si mandano un po' così, non è un'operazione che ci garantisce che poi le operazioni di voto vengono svolte nel migliore dei modi. Allora Mauro Porro, al quale avevo chiesto di pensare a una soluzione del problema, ci ha avuto questa idea, non sappiamo se sia percorribile, di fare un corso organizzato dal comune, dei 2 o 3 giorni, 3 sabato, in cui formiamo gli scrutatori e lo diciamo a tutti. In questo modo quelli che saranno più interessati è più probabile che vengano al corso. A quel punto sorteggiamo da quelli che hanno fatto il corso, se raggiungiamo il numero sufficiente, se non lo raggiungiamo compenseremo con questa metodologia.
Questo ad esempio è un metodo in tutti i casi che già va a favore di quei ragazzi che con quei 200 euro
certo
possono, non dico cambiare il voto alla loro, ma possono avere una speranza. Perché io
però vorrei fare una considerazione, sì. È triste, lo so che è un momento difficile italiano, però è triste legare il fatto di fare lo scrutatore ai 200 euro, per quanto importanti. Perché l'obiettivo dello scrutatore è quello di garantire le operazioni di voto, cioè nel senso,
è un lavoro,
senso, infatti
posso prenderlo come un lavoro. Prego. Domani il 2 c'è il consiglio comunale, mi pare, sì. No? Allora, prima di questa domanda ne faccio un'altra che mi è stata richiesta.
Però prima che chiudi, questa proposta, no, se si potesse fare...
No, io penso che sia una proposta valida per quanto riguarda i giovani.
Ci consentirebbe di capire chi è veramente interessato e chi no.
Però volevo arrivare sul punto della domanda, poi soltanto questa qua. Considerando che anche tu sei un giovane e quindi hai delle speranze ovviamente per quanto riguarda il futuro, i ragazzi chiedevano tutti quanti: il comune come ci può aiutare per trovare delle soluzioni lavorative in questo comune? Ci sono delle speranze per loro?
La domanda l'ho risposto all'inizio. O facciamo partire il turismo e capiamo che noi stiamo pensando, dico delle cose, però sono ancora, non mi piace parlare delle cose che sono ancora molto lontane, però noi stiamo pensando di mettere, di togliere il parcheggio a Piazza Aldo Moro, di farla diventare una zona dove mettiamo dei chioschi che possiamo affidare a chi vuole fare attività turistiche. questa è un'idea. La seconda, stiamo lavorando per capire se è possibile non far pagare la TOSAP ai ristoranti che d'estate mettono i tavoli fuori, se in cambio ci garantiscono che prendono un ragazzo durante la stagione estiva. Cioè ci dobbiamo inventare le soluzioni, perché noi non siamo un comune, non siamo la regione che possiamo fare le leggi, noi ce le dobbiamo inventare. Certo. Stiamo lavorando
con tutti i comuni turistici che vivono in questa maniera.
Esatto.
Alcune volte basterebbe, non dico per noi, però in generale, copiare quello che fanno proprio quei comuni che sono proprio dediti al turismo, perché vivono i negozi con tante persone che si occupano di turismo 7 giorni a settimana, 365 giorni all'anno. Abbiamo delle sfortune dovute a un fatto di un lungomare che non è nostro e che non ci dà grande capacità di poter migliorare quell'assetto, però in tutti i casi credo che le potenzialità dei cerbedri non siano soltanto potenzialità, siano delle realtà, insomma.
Posso adesso lanciare una provocazione?
Prego.
Noi continuiamo a parlare del lungomare pensando al tratto di terra che sta di fronte a Campo di Mare. Quello è meno della metà del lungomare di Cerveteri. Noi abbiamo un altro pezzo di lungomare non valorizzato che va dal fosso che è del confine nord,
diciamo, il depuratore.
Dal depuratore fino all'area di militare.
Santa Severa.
Fino all'area militare di Furbara. Noi stiamo lavorando anche su quello. Quindi la risposta è sì, però non riusciremo a dare una risposta in 2 mesi, daremo una risposta in 3-4 anni, quindi purtroppo.
Lo sento che Giacomo frigge, se non arriviamo a questo
dico
club.
Così, perché voi prendete le cose, c'è stata tanto, basterebbero 3 parole per risolvere.
Non so 3 parole, perché la politica è semplice ma anche complessa.
Sarò più sintetico adesso.
Più sintetico.
Allora,
parliamo di questi atti.
Allora abbiamo detto che
lui deve rappresentare il cittadino,
sì,
e vuole fare le domande da cittadino.
Certo, mi hanno fatto le domande, io glielo devo dire, no? Allora, con l'indicazione del vedere dopo, verrà messa dopo che sono fatti i lavori, dico bene?
Sì, però non abbiamo detto la domanda, perché l'abbiamo detta quando il microfono era spento. Un cittadino ci ha chiesto che fine farà il belvedere di Cerveteri, visto che le persone non lo trovano.
Esatto.
Allora, siccome noi abbiamo fatto una battaglia perché il belvedere si voleva privatizzare e noi l'abbiamo reso pubblico, però se uno lo rende pubblico e poi fa schifo, era meglio privatizzarlo. Allora, con la multiservizi abbiamo fatto un piccolo progettino con un investimento di non mi ricordo se 10-20 mila euro, per fare un lavoretto sul lungo il belvedere e trasformarlo in una cosa più carina. Non abbiamo ancora messo il cartello con scritto ben vedere, perché vorremmo mettere il cartello dopo che sono fatti i lavori, visto che sono prossimi, perché se pubblicizziamo una cosa che è brutta è un boomerang, invece noi lo metteremo a posto a brevissimo.
Anche zero. Perché dici che ti risasse di sotto.
Ci sta un problema anche di sicurezza, perché delle signore che abitano nella via sottostante, tra l'altro se avete notato stiamo per riaprire la via sotto, è quasi completato il lavoro, e hanno denunciato che dei ragazzi insomma, che delle persone vanno su al belvedere e come passatempo incivilmente lanciano delle pietre sull'abitazione sottostante, la cosa che è stata denunciata dai carabinieri è gravissima, anche pericolosa, perché si può ammazzare una persona. Quindi rimetterlo in sicurezza è anche un modo per disincentivare i vandali, la rete no, perché è brutto, però se il posto diventa vissuto la gente non lo fa.
Anche a mettere una telecamera.
Esatto.
Che oggi non costerebbe molto, insomma, perché le telecamere costano poco.
Seconda domanda.
Già c'è stata fatta una trasmissione la volta scorsa con l'assessore Mundola per quanto riguarda le buche.
Sì.
Le buche, allora, le in buche, sintesi,
l'ho detto prima, le buche, questa cosa non è popolare, sì. Però la dico, le buche non sono un problema complesso, nel senso che intanto è mortificante che 9 cittadini su 10 parlino delle buche quando i problemi della città secondo me sono altri, però parliamo delle buche. Cerveteri ha 350 km di strade, di cui 200 e rotti non sono del comune, quindi per prima cosa noi stiamo lavorando per riprenderci le strade, perché spesso i cittadini ci vengono a chiedere di asfaltare strade che non sono nostre. Faccio degli esempi, le strade dell'Arsial non sono nostre, le strade di Campo di Mare non sono nostre, la maggior parte delle strade dei piani di lottizzazione non sono mai state acquisite, via Marconi, per dirne una che conosciamo tutti, a Tirsenia, se no, che ne so, possiamo dire.
Dove c'avete voi il sito lì durante le elezioni, c'è cioè quella stradina.
Esatto, quella strada privata, allora noi dobbiamo, però alcune di queste si possono prendere al comune, per esempio perché c'erano dei piani di lottizzazione che prevedevano la cessione, altre no, per esempio sul Largo Boito, che è una piazza di Valcanneto distrutta, quella è un'area privata che non è prevista nessuna cessione, quindi non è che il comune può mettere a posto un'area privata, il comune deve spingere i privati affinché ne mettano a posto. Purtroppo quando i privati non lo fanno, il comune dovrebbe farlo in danno, come stiamo facendo a Campo di Mare, dove mettiamo l'illuminazione in danno. È ovvio che i soldi a coperta è corta. Ora, noi la settimana scorsa siamo stati sotto al Parlamento con tutti i sindaci d'Italia a protestare contro il patto di stabilità. Sembra che Monti abbia accolto la nostra protesta e stia per fare un decreto che ci consenta di spendere i soldi nostri, noi non vogliamo spendere i soldi degli altri. Se questo sarà possibile fare più opere pubbliche.
Senti, via d'annuncio, via libri di Gargan.
Via d'annuncio privata.
Via libri di Gargan uguale? No.
Viale Livri Gargan mi sembra che sia anche quella una strada da acquisire. Su D'Annunzio sono sicuro perché c'è una causa in corso con i proprietari, cioè abbiamo un provvedimento in corso.
Allora, prossimo consiglio comunale il 2.
Il 2.
Quanti punti sono d'ordine del giorno?
Quanti punti non me lo ricordo.
Vabbè, allora, ce n'è uno, un puntone grosso come la casa.
C'è questo punto che dobbiamo ovviamente per forza di cose attraversare, perché è uno sui punti, diciamo, nodali su cui ruota anche la Giunta. Al di là di questo, insomma, sarebbe opportuno, abbiamo letto un documento da parte della lista civica Anno Zero, che ovviamente ti sostiene, e ha fatto riferimento, diciamo, con una frase estremamente importante, io devo dire, per quanto riguarda questo comunicato, e dice che il loro parere non significa essere il partito del no per quanto riguarda il centro commerciale a Zambra, lo vogliamo quindi classificare in maniera molto chiara per gli ascoltatori. Il problema è che il 2 aprile prossimo arriverà in aula un problema molto forte, quello che appunto del centro commerciale di Zambra, è che dovrebbe avere probabilmente una variante al PRG, non so come sarà classificato, però di che cosa si parla? Si parla di un progetto che dovrebbe avere circa 139.000 metri cubi di edificazione su una superficie di 280.000 metri quadrati. Perciò il problema dovrebbe essere molto importante per quanto riguarda questa cosa, ma Anno Zero alla fine dice che, appunto, essendo contrari i tre consiglieri, finisce il comunicato in questa maniera. Non significa essere il partito del no, ma semplicemente riteniamo di essere parte di quel vento nuovo che anima i nostri elettori e attuali amministratori, in primis il nostro sindaco Alessio Pascucci, e che ci porta ad assumerci le nostre responsabilità verificando le distrazioni sul rispetto delle norme da parte di chi propone ed amministra. Cosa che il 2 aprile siamo chiamati a fare proprio da coloro che massimamente sono preposti a garanzia di tale rispetto. Voglio peraltro aggiungere che ieri sera c'è stata una riunione del Partito Democratico di Cerveteri, dove all'unanimità si sono espressi contro, appunto, la possibilità di far erigere il centro commerciale. Adesso la palla passa al sindaco, che ci dirà che cosa ha intenzione di fare, dopo che, diciamo, da una parte la tua...
Come oggi è uscito pure un articolo, insomma, no, poco... poco fedele alla realtà, quindi mi piace anche diciamo la verità, quella è la cosa importante. Io sono orgoglioso di essere il sindaco del no, io l'ho detto in tutta la campagna elettorale, io sono il sindaco del no alla discarica Pizzo del Prete, che abbiamo combattuto e contro la quale sembra che abbiamo vinto, dico sembra perché sono
non
il
ci
no,
vediamo,
non ci vediamo mai. So quello che sta facendo la battaglia contro impianto a biogas, una battaglia difficile perché il ricorso andava fatto dal sindaco che c'era prima, non l'ha fatto e quindi noi stiamo arrancando.
Ma in questo caso dobbiamo dire via dal commissario.
No, perché scadeva il 4 gennaio, i 60 giorni per il ricorso, il sindaco è andato a casa il 22 e il 23 di dicembre, quindi diciamo che di quei 60 giorni 50 è stato sindaco Ciogli e 10 è stato commissario, quindi diciamo non diamo la colpa al commissario, è stata colpa all'amministrazione Ciogli, punto. Poi è vero, probabilmente c'erano altri problemi in quei giorni, ma non ci interessa di chi le colpi, quindi è una politica veramente scorretta quella di dire ai cittadini, quando si vogliono fare interessi diversi da quelli della collettività, che se un sindaco è contrario è il sindaco del no. Io sono orgoglioso di essere no al centro commerciale, l'abbiamo detto in campagna elettorale, l'abbiamo scritto sui manifesti, la gente ci ha premiato perché eravamo anche contrari al centro commerciale, io ero uno dei pochi sindaci dichiaratamente contrari al centro commerciale, tanto che siamo anche stati l'unica coalizione che non ha avuto il sostegno da parte di Costruttori e Cerveteri. Ora, se vogliamo dire che in questi anni a Cerveteri si si è curato l'interesse della città, il territorio è stato rispettato e che le colate di cemento che ci sono state non sono uno dei problemi principali, qualcuno ci deve avere il coraggio di dirlo. Lo deve scrivere sulla stampa, però ci deve avere il coraggio di scrivere, accanto a che noi siamo amministrazione del no, anche che siamo contenti di come è stato sventrato il nostro territorio negli ultimi 50 anni. Noi siamo veramente, siamo con la pelle d'oca e siamo qui anche per cambiare una linea, e la linea passa per dire no a un centro commerciale di 200 e spicci mila metri cubi che viene fatto in un'area dove si spacciano per opere pubbliche, opere che non sono. Quando la stampa dice l'amministrazione rinuncia a un certo numero di milioni di opere pubbliche, non è vero, perché è vero che fanno le opere pubbliche, ma fanno il parcheggio, diventa opera pubblica e il parcheggio può andare al centro commerciale o la strada per andare al centro commerciale. Allora che opera pubblica è una strada che serve per andare al negozio? È come se domani noi dicessimo che il parcheggio che sta al Parco Leonardo è un'opera pubblica per la città. Sulla carta passa come un'opera. Quando si parla dei milioni di euro che questi imprenditori darebbero in opere pubbliche, parliamo di opere pubbliche che sono funzionali a loro vendere il panino del McDonald's. Noi siamo una città che non c'ha bisogno del McDonald's, c'ha bisogno di far ripartire l'economia locale. Quindi noi daremo un forte no al centro commerciale in località Zambra, ma non è un no politico, è un no tecnico. Quando la delibera sarà resa pubblica e si guarderà e si leggerà, si capirà perché diciamo no. Tanto non diciamo un no completo.
Senti Alessio, ci sono due partiti in questo caso. Uno che dice che Cerveteri rischia parecchio, a dire di no perché potremmo subire delle cause da parte di coloro che hanno fatto questa proposta, e l'altro dice che invece tecnicamente non si può andare avanti perché alcune prescrizioni che devono essere fatte da parte appunto di questa azienda non sono state portate a termine, non le ha viste bene la regione, quindi ci sono degli elementi che sono ostativi al fatto appunto di poter costruire.
Allora, chi ha ragione tra questi due partiti? Premesso che bisognerebbe parlare due ore della storia del centro commerciale, e io in aula consigliare, dove non sarò per niente sintetico, racconterò delle cose. Per esempio è divertente che i cittadini sappiano che l'attuale progettista del centro commerciale, cioè l'architetto pagato dai realizzatori per il centro commerciale, si chiama Battisti, che sarà sicuramente un valido professionista, anzi sarà uno dei migliori, però i cittadini devono sapere che questo Battisti il comune nella fine degli anni 90 lo pagava come consulente per dare un parere sui patti territoriali e poi l'ha preso come dirigente. Quindi significa che questo architetto ha fatto il consulente del comune sui patti territoriali, quindi in questo insieme di progetti in cui c'era il centro commerciale, poi è diventato dirigente del comune e oggi, guardate un po', è il progettista del centro commerciale. Sarà strano, no? Sicuramente non c'è niente di illecito, ma è strano. È bene che i cittadini sappiano che i proponenti del centro commerciale, quando c'era sindaco Rossi, hanno scritto una lettera al comune dicendo che rinunciavano a realizzare il centro commerciale. Poi si sono fatti i conti, hanno capito che non gli conveniva e l'hanno riproposto. L'hanno proposto pure in uno sportello unico. Quindi, cioè, non torna. Questa procedura urbanistica è una procedura sbagliata, perché loro, negli anni, quando sono stati approvati... fino agli anni 90, quando sono stati approvati in aula consigliare la zonizzazione delle aree, loro avevano un'area di 40.000 metri quadri, 80.000 metri quadri. Oggi propongono un intervento su un'area di 200 e spicci mila metri quadri. Quindi ci sono dei problemi tecnici. Ma anche se non ci fossero stati dei problemi tecnici, noi siamo contrari a quel centro commerciale, abbiamo sempre detto. Quindi qual è la sorpresa? Mi sorprende, questo sì, questo mi sorprende, che si faccia una cattiva informazione, che si dica che questa è una risorsa per la nostra città. Io vorrei che andassimo a parlare col sindaco d'Assisi, che è un sito UNESCO. Ci tengo a dire che Cerveteri è 10 anni che sta nell'UNESCO, però è la prima volta che il sindaco di Cerveteri sta nel direttivo dell'Associazione Nazionale Siti UNESCO, quindi forse è cambiato qualcosa, non lo so. Vorrei andare al sindaco d'Assisi, vorrei andare al sindaco di Noto, vorrei andare a parlare con i sindaci dei comuni UNESCO per chiedergli se loro vorrebbero davvero, come ha scritto oggi a stampa, che tutti i comuni non vedono l'ora, prendersi un centro commerciale così grosso è il loro territorio. No, perché è un altro lo sviluppo che dobbiamo fare. Cioè, amministrare significa avere coraggio, il coraggio di dire, invece di fare una colata di cemento sull'Aurelia, dove tra l'altro, anche questo lo diremo in consiglio comunale, l'ANAS, che è l'ente per le strade, dice che il centro commerciale si potrebbe realizzare solo a condizione che venisse fatta una bretella...
La complanare.
No, la complanare sull'Aurelia e una bretella tra l'Aurelia e l'autostrada, che praticamente arriva fino alla 7 Venepalo. Indovinate di chi è la responsabilità di fare quella bretella? Del comune. Quindi significa che noi cittadini che stiamo in ascolto, e anche quelli che non ascoltano, dobbiamo pagare coi nostri soldi, che non abbiamo nemmeno per fare le scuole, perché il patto di stabilità non ce li dà, dobbiamo pagare coi nostri soldi per fare la strada, per far fare il centro commerciale a sti signori. E le nostre attività di bottega.
Io potrei aggiungere anche una cosa in tutti i casi, questa è anche una questione di coerenza politica, perché voi in campagna elettorale avete detto che cosa ne pensavate di questa cosa, e quindi i vostri elettori sapevano a che cosa andavano in giro e che cosa sarebbe successo se votavano voi. Quindi sarebbe, come dire, una cosa inspiegabile dire in campagna elettorale
una cosa
A
e
fare
una.
Z. Perciò io credo che coloro che volevano il centro commerciale l'hanno professato sicuramente nella maniera giusta in campagna elettorale, perché è un loro diritto. Però altrettanto diritto dalla parte di coloro che hanno votato per dire no al centro commerciale, c'è una questione di coerenza di coloro che hanno portato avanti questa cosa.
Posso dire una cosa sulla parte legale, perché è importante? Volevo dire una cosa, no? Mia nonna mi diceva, e mia nonna era una cervetrana, che i sordi mandano l'acqua all'insù.
Al mulino all'insù.
È vero, no? Allora io mi pongo una domanda a chi ci ascolta. Noi abbiamo vinto al Consiglio di Stato contro questi del centro commerciale, cioè la Regione Lazio, nonostante il sindaco precedente, se leggete i verbali, sta scritto nei verbali, non ha preso una posizione contro, no? La Regione Lazio alla fine della conferenza dei servizi ha detto il progetto deve ripassare in Consiglio Comunale. Ma perché deve ripassare in Consiglio Comunale? Perché non c'è passato mai, e sono i consiglieri che devono votare. I signori proponenti del centro commerciale non erano d'accordo con questa proposta e quindi hanno fatto ricorso al TAR. La regione si è costituita contro e noi siamo costituiti insieme alla regione. Il TAR ha dato la sospensiva, la regione non contenta ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Il comune si è costituito insieme alla regione e il Consiglio di Stato ci ha dato ragione. Ha detto non solo ci avete ragione, ma entro 90 giorni dovete portare il progetto in aula. La stampa locale è uscita dicendo hanno vinto quelli del centro commerciale e il comune ha perso. Come la causa vinta noi, il Consiglio di Stato dà ragione a noi e la stampa dice che hanno vinto gli altri. L'acqua va all'insù. Allora, noi.
Un po' diverso rispetto a che l'acqua va all'insù.
Va all'insù l'acqua probabilmente, no? La vediamo andare al contrario. Allora, noi abbiamo avuto la notifica dal Consiglio di Stato il 4 gennaio e ci hanno dato 3 mesi per andare in aula. In questi 3 mesi abbiamo lavorato con i nostri avvocati, con i nostri tecnici, con i nostri urbanisti, con le persone di nostra fiducia, per capire come costruire quest'atto. Se noi pensassimo di andare in aula a fare un atto che il giorno dopo dobbiamo dare 20 milioni di euro di rimborso a altri, non lo faremmo, no? Non siamo dei pazzi. Noi facciamo quello che la legge ci dice. La legge che dice di pronunciarci, noi ci pronunciamo, questo progetto non è in linea con quelle che sono le nostre visioni, ma non è neanche in linea con le parti tecniche, come si vedrà dall'atto. Quindi chi dice altro fa poesia, ma non la poesia quella nobile, fa la poesia quella quotidiana e manda l'acqua all'insù. Noi l'acqua cerchiamo di farla andare nel verso giusto.
Quindi noi avremo uno sviluppo a Cerveteri che sarà più implementato verso le attività turistiche, come giusto che sia, perché questo qua è un posto turistico, e so tra l'altro che vi siete visti anche come sindaci per cercare appunto di allargare le vostre economie di scala per quanto riguarda Santa Severa da una parte, Valdispoli dall'altra, e insomma abbiamo un territorio molto bello compreso a Bracciano, perché abbiamo veramente tante possibilità. Si era parlato di fare un tour dei castelli, perché insomma abbiamo queste disponibilità tra la Dispoli, Santa Severa e Bracciano, ma tante altre caratteristiche insomma particolari, e credo che ciò che voi state proponendo anche per quanto riguarda le grandi compagnie che fanno appunto portano in giro a spasso i visitatori possono essere ben contenti di quello che noi proponiamo, perché veramente qui c'è veramente tanta storia, tanta arte, tante cultura, anche se devo dire che in generale non l'abbiamo saputa fino ad oggi vendere, perché questo qua è stato uno dei problemi probabilmente sia dei Cerveteri ma anche di altri comuni. Senti Alessio, insomma,
aspetta, prego. C'è stata una telefonata poc'anzi, sì. Dice tu che vuoi risvegliare un po' il centro storico, c'è un locale su un Carfagna, dice che ha fatto la domanda per una piccola cosa,
sì.
Ecco, volevo sapere da qui insomma si può personale. Dire qualche
parola. No, non è una cosa personale, perché questo è un imprenditore che ha investito nella nostra città, ha aperto un locale molto carino nel centro storico e vuole esercitare un diritto che nel nostro comune non può esercitare perché il regolamento comunale non glielo consente. Vale a dire che il regolamento comunale per i dehors, cioè per le strutture coperte esterne, vale soltanto per un periodo dell'anno. Loro invece vorrebbero svolgere l'attività anche durante il periodo estivo. È un'attività che, come ho già detto a loro, per noi potrebbe essere valida per far ripartire il centro storico, soltanto che siccome il nostro comune è un po' arretrato, è stato ridatto un nuovo regolamento. Non è una cosa che si può fare con un'ordinanza del sindaco o con voto in consiglio. Quindi è stata un'operazione lunga, abbiamo redatto questo regolamento, adesso sta al vaglio della maggioranza, dopo la maggioranza dovrà andare nelle commissioni competenti, deve fare un passaggio in giunta di indirizzo, deve andare in consiglio comunale, quindi come avevo detto anche a loro, è una cosa che avrebbe avuto bisogno da alcuni mesi. Credo che per la fine che per l'autunno del 2013 potremmo avere l'iter completato. Grazie alla loro segnalazione abbiamo studiato questa cosa, se non ce l'avessero detto loro noi magari non ci avremmo neanche pensato. Questo spesso serve.
In generale diciamo che questa azienda intende rialzare il livello di occupazione, se vogliamo, esatto, del centro storico. Abbiamo un problema molto serio nel centro storico, perché io, facendo come tutti quanti noi una breve passeggiata, vedo che le serrande sfortunatamente calano sempre di più. E quindi serve una sollecitazione, perché noi abbiamo veramente un cuore molto forte che potrebbe battere lì al centro e quindi darci economia e posti di lavoro e allargare all'infinito questa cosa. Le vostre idee quali sono, diciamo, nel prossimo futuro?
Intanto il nostro è un comune strano, in cui quando uno va a tirare fuori le carte si accorge che sono successe delle cose che non si spiegano. Per esempio, noi abbiamo un progetto per realizzare un ascensore fatto da tanti anni fa, credo dal sindaco Brazzini, e già finanziato, quindi pronto, ok? Che dovrebbe venire far salire la gente dalla parte più bassa della boccetta e arrivare dove c'è la cabina Xenel, ok? Ok. Questo progetto non ci spiegavamo perché fosse bloccato, visto che era finanziato. Ci siamo accorti che mancava un parere da sovrintendenza. Abbiamo preso la dottoressa Cosentino, che è disponibilissima, l'abbiamo portata a Cerveteri, gli abbiamo fatto fare un giro in piazza e stanno per darci il parere. Una volta che c'è il parere partiamo. Cioè le cose erano ferme, non è che lì c'era una volontà, non è che dici sai...
Una bisogna... dimenticanza, possiamo chiamarla così.
Una dimenticanza. Se l'avessero fatto 5 anni fa, 4 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, l'avesse fatto qualche altro sindaco, oggi forse l'ascensore era già pronto. Come dicevo prima, sono processi purtroppo lunghi, ma noi siamo qui per dare delle risposte. Poi, sia chiaro, non è detto che noi quando facciamo le cose facciamo sempre bene o che quello che facciamo piaccia a tutti, ci mancherebbe. Può darsi pure che nonostante tutte le operazioni che facciamo, fra 5 anni i nostri concittadini preferiscano sostenere un'altra amministrazione. Cioè, nel senso, non è che noi siamo depositari della verità, però abbiamo una nostra visione del mondo, che è noi centro commerciali, sì rilancio del turismo. Quindi se qualcuno si sorprende che siamo coerenti con quello che abbiamo detto in campagna elettorale, perché in Italia si usa che in campagna elettorale dici una cosa e poi ne fai un'altra, noi restiamo sorpresi. Noi speriamo che, cioè, i cittadini non credo che si siano sorpresi che noi siamo contrari al centro commerciale e favorevoli al turismo, ci mancherebbe.
Senti, adesso io voglio un po' conoscere anche alcune tue idee personali per quanto riguarda la situazione politica attuale, no? Perché bisogna cercare anche di allargare gli orizzonti, non viviamo soltanto a Cerveteri ma anche un consesso un po' più ampio. Che cosa ne pensi tu di questa verifica che sta portando avanti Bersani? Così, se lo possiamo dire sinteticamente.
Allora, io vorrei dire che sono una persona di centrosinistra. Sto per rompere la sedia a Giacomo, poi non mi fa venire più in radio. Allora, io sono verso centrosinistra e ho sempre votato da quando voto nel centrosinistra. Anche se, siccome ho iniziato a votare nel 2000, sono nato nel 82, ho sempre votato che già c'era Berlusconi. Quindi non ho mai assistito a una campagna elettorale bella in cui c'era da una parte chi diceva favoriamo la classe operaia, no? Facciamo un assurdo, e dall'altra chi diceva favoriamo la classe imprenditoriale. Ho sempre vissuto a campagne elettorali dove c'era chi diceva contro Berlusconi e chi diceva a favore Berlusconi. Non ho mai votato con grande entusiasmo. Allora io credo che i partiti politici italiani hanno bisogno di un rinnovamento, sia a destra che a sinistra. Non ho votato il Movimento a 5 Stelle perché credo che la politica sia una cosa seria e che non si possano prendere 20 persone a caso e fargli fare i parlamentari, credo che, ok? Però sono contento di questa rivoluzione che c'è stata, per la quale ho fatto anche il tifo, anche non avendoli votati, perché penso che costringa...
tra l'altro è il primo partito di Cerveteri in questo momento.
Beh, ai regionali il primo partito è il partito, dove sono le preferenze non funziona così, ai regionali il primo partito è il Partito Democratico, e non è un caso che a Cerveteri nazionalmente hanno preso tutti questi voti e poi quando si sono candidati non sono riusciti manca a leggere un consigliere, c'è riuscito pure l'UDC, perché la gente poi, perché sue preferenze personali non funzionano, perché la gente poi vota perché ha vinto Zingaretti, certo. perché poi la professionalità premia, cioè chi è bravo vince, sul nazionale è un po' fumosa la cosa.
Ma insomma, tu come lo vedi su Interview e Bersani, è possibile o impossibile?
Secondo me non ci sono, cioè, secondo me non ci sono i numeri, lo dico con dispiacere, non lo so quello che succederà, però credo che è un momento storico importante per la nostra nazione, perché ci può essere un rinnovamento nelle forze politiche tradizionali che ci possano portare almeno una volta nella mia vita, voi avete votato anche prima, quindi forse mi è già successo, a votare con entusiasmo, cioè non ho mai votato al nazionale, mentre per esempio ho votato Zingaretti con estremo entusiasmo, facendo anche una forte campagna elettorale, quest'anno al nazionale ho votato la soluzione che mi sembrava meno peggio.
Ecco, già l'altra cosa che dicono di te è del fatto che non c'hai una colorazione vera e propria politica, invece tu in questo momento alla radio dici io ho sostenuto Zingaretti, tra l'altro Zingaretti è venuto qui a sostenere anche te in campagna elettorale.
Nonostante
quindi
alcune frange del suo partito localmente non lo volessero, insomma, no, diciamo.
Adesso voi vi ritrovate, per dire, martedì il 2 prossimo, vi ritrovate in Consiglio Comunale con il Partito Democratico di Cerveteri, che era sostanzialmente contrario alla tua elezione, che però voterà come te per quanto riguarda Zambra.
Io credo che il consigliere Travaglia, eletto nelle fila del Partito Democratico, che in più di un'occasione abbia dimostrato in questi mesi che quando la proposta della maggioranza era una proposta in linea, e spesso accade, essendo entrambi nella sinistra, di votarla con l'amministrazione. E quindi non mi sorprende, anzi devo dire che anche l'opposizione di destra l'ha fatto in più di un'occasione. Io ho avuto da parte sia di Lamberto Mazzotti, da parte di Galli, di Rodolfo Prenta, da parte di tutta l'opposizione, da Celestino Ignazzi, ho avuto dei voti a sostegno delle nostre proposte, e questo mi sembra un segnale di grande maturità del nostro consiglio.
Diciamo, c'è una situazione un po' particolare, cioè per cui tu, diciamo, fai riferimento a Zingaretti, che è del Partito Democratico, e il Partito Democratico è in contrapposizione a te. Quindi sta cosa come potrà funzionare? Cioè alla fine tutti quanti vi darete una mano per quanto riguarda anche le risorse che potranno provenire dalla Regione Lazio.
Ma io non ho dubbi su questo, non ho dubbi, come ho avuto una disponibilità da parte di Salvatore Orsomando in questi primi mesi, mentre era a capo della Regione Lazio la Polverini con Stefano Cedica al bilancio, ho avuto un grosso sostegno nonostante tutti sapevano che alla Regione non avrei mai votato poi quell'area. Cioè, i consiglieri lavorano per la città, non ho dubbi che il Partito Democratico di Cerveteri ci aiuti per portare i finanziamenti nelle nostre casse, non ho dubbi, come non ho dubbi che lo faccia SEL, che non è rappresentata in Consiglio Comunale. Vorrei però dire una cosa, se è possibile, un'anteprima. Diamo un'anteprima.
Okay. Magari
uno scoop più di qualcuno.
Diamo un'anteprima importante, non abbiamo ancora detto a nessuno. Noi abbiamo, lo sapete, nominato dirigente dell'area urbanistica ad Alberto Ferrante.
Il nostro, questo già lo sapevamo.
Esatto, però questo porta a due questioni.
Che lui è l'assessore, però, che il sindaco è diventato anche assessore all'urbanistica.
Io ho preso le deleghe di Ferrante, ma non è questo. Questo porta a due questioni. La prima questione è che noi passiamo da un assetto a tre dirigenti, prima c'erano il dirigente dell'area prima, dell'area seconda e dell'area terza, a un assetto a due dirigenti. Ora abbiamo solo solo Ferrante e Gagliotto. Quindi significa che non abbiamo un terzo dirigente, questa cosa ci fa risparmiare circa 100.000 euro e con questi soldi possiamo investire sul personale, quindi possiamo portare delle persone nuove nel comune per migliorare alcuni servizi, quindi preferiamo assumere non altro generale ma dei buoni capitani. Okay? Seconda cosa, si libera un posto nella giunta. Dentro la giunta comunale, che è composta da 5 assessori, si libera un posto. Io ho nominato assessore al marketing del territorio Nicola Barbato, che credo che oggi o domani accetterà l'incarico, perché non l'ha accettato per motivi di necessità. Quindi credo che sia la prima volta nella storia della nostra città che abbiamo un assessore al marketing, quindi noi avremo due figure che lavoreranno sul turismo: Lorenzo Croci, che tra le sue deleghe al turismo, cultura o sport e attività produttive, e un assessore ad hoc sulla promozione del nostro territorio. Abbiamo preso un professionista, un ragazzo giovane che è stato per 10 anni nello staff di Veltroni quando era sindaco di Roma. Roma, quindi non abbiamo preso, è stato mio delegato.
Non è un pizza e fighe.
Non è un pizza e fighe. Credo che tra l'altro, questo non me ne voglia Ferrante, con la sua uscita e l'entrata di Nicola Barbato abbiamo l'aggiunta più giovane d'Italia, credo. Perché Nicola è un ragazzo poco più grande di me, insomma. Quindi diciamo
quindi
che.
Quindi sarà presentato, diciamo, nei prossimi giorni.
Faremo un comunicato nei prossimi giorni, però mi piaceva dirlo qui da voi come anteprima, perché credo che domani lui parteciperà alla prima giunta come assessore. E insomma l'avevamo già nominato delegato, quindi è una persona che ha già avuto la nostra fiducia, però ci serve gente che ha.
Ma adesso che tu sei assessore all'urbanistica, sì, ma come lo vedi questo PRG? In pole position o pensi che sia una delle macchine che sta più lontano dalla partenza?
No, io entro di. Allora, quando uno dà una data la dice anche per fregarsi da solo, no? Cioè se io qui vi dico che entro dicembre.
Un impegno, però,
esatto, no?
Se no fa una brutta figura, diciamo,
esatto.
Stan lì.
Se io dico che entro dicembre voglio portare il PRG in aula, lo dico anche per mettermi fretta da solo, perché il PRG è una cosa che è molto lunga, quindi noi la vogliamo approvare entro il primo anno, dico, cioè questo è il nostro primo anno, noi entro il primo anno vogliamo approvare il piano regolatore generale, o meglio vogliamo approvare il documento di indirizzo, ma nel nuovo PRG, che non si chiama più PRG ma si chiama PUGC, piano urbanistico generale comunale, approvare il documento di indirizzo è come aver approvato il piano. Quindi diciamo che ce la mettiamo tutta, crediamo che sia una cosa molto importante, non è una cosa su cui scherziamo.
Senti Alessio, un'altra cosa importante, stiamo andando verso la fine, però qualche minuto in più ce lo prendiamo oggi, perché insomma poi non ci credo tutti i giorni avere il sindaco qua con noi. C'è un problema di una certa battaglia che si fa nei confronti del presidente dei multiservizi Gazzella. Tra l'altro l'ho invitato a venire qui in radio a spiegare queste cose, perché mi sembra anche giusto dare una vetrina a colui che viene accusato costantemente di certe cose.
Bisogna pure vedere chi lo accusa. Chi lo accusa chi? Quando ha fatto il sindaco, per esempio.
Però adesso non è presente la persona che lo accusa, no, quindi non ne vorrei parlare, se no faccio male io.
No, però facciamo di ipotesi. Se per esempio lo accusa chi ha speso più di 300.000 euro di consulenze per fondare la società, insomma, magari dobbiamo fare una riflessione, no? E io non voglio fare l'avvocato di terzi. Voglio dire una cosa.
Ma io l'ho fatto sapere, la domanda era questa qua. Ma multiservizi, come sta? Come liquidità, in pareggio, in perdita, abbiamo degli sviluppi, le farmacie ci danno, le farmacie ci tolgono. Possiamo fare un po' un quadro, e poi rispetto a questa cosa con Gazzella speriamo poi di entrare più nel particolare, però tu come sindaco ovviamente devi avere una misura generale.
Okay. Allora è presto per farlo e purtroppo non posso mi mordo la lingua, perché io so delle cose, ma mi sono preso un impegno, io e Gazzella, di non dire queste cose fino a che non saranno ratificate. Però voglio lanciare un.
Vorrei dire, quando siete pronti, vedete qui la radio e ce le direte.
Esatto, però voglio lanciare un segnale. Sì. Ok? Gazzella è diventato presidente, amministratore unico della Multiservizi nell'autunno dello scorso anno, dove c'era una previsione di disavanzo di 700 e passa mila euro. Significa che si prevedeva, carte alla mano, un buco a fine anno di 700 e più mila euro. A breve noi approveremo il bilancio del 2012 della Multiservizi. Se Gazzella ha lavorato bene,
sarà meno di 700.
Sarà meno della cifra prevista.
Se no,
se ha lavorato male, sarà di più. Se sarà molto minore della cifra prevista, vuol dire che ha lavorato benissimo. Quindi io il giudizio lo rimetto a quando portiamo questo documento in approvazione.
Perché poi lì carta canta.
Esatto.
Esattamente.
Quindi le chiacchiere stanno a zero, poi è normale che io dico sempre, no, che chi viene eletto va a rappresentare i cittadini, è un grande onore. Chi non è eletto sparla sulla stampa, perché sennò si annoia, e quindi è normale pure che
in
insomma,
ogni caso,
non togliamo il gusto di far critiche a chi non può essere in aula a rappresentare i cittadini.
Appunto, non mi permetto, perché chi non è qui non ha possibilità di replica, però una cosa voglio dire, almeno un dato ce lo devi dare: le farmacie per noi sono un onore o un onere?
Ah, le farmacie sono un onore e anche un onere, perché sono state gestite non nel migliore dei modi. Faccio degli esempi: noi abbiamo scoperto che alcune farmacie sono in affitto, in particolare
i locali
in affitto, e che non paghiamo la stessa tariffa a metro quadro per entrambe. Quindi una farmacia ci costa, mettiamo X euro a metro quadro, un'altra ci costa Y molto più alto di X. Per questo Gazzella ha fatto un bando ricognitivo. Poi le farmacie sono messe male. A noi non ci serve la farmacia 3 che sta davanti alle scuole medie, davanti all'AGIP, e la farmacia 5 che sta a 200 metri più su, e lì c'è pure quella privata. Una delle due farmacie va portata in zona COP, dove ci sono nuovi residenti che hanno bisogno di un servizio. È un investimento, ma è anche un investimento che darà un utile. A Cerenova d'estate, chissà che chi ha provato ad andare alla nostra farmacia sa che deve fare la fila. Un cittadino non la vuole fare la fila, prende la macchina e va a Valladina. Dispoli, non po- senza nulla vorrei togliere all'amico Enzo e al lavoro che lui sta facendo, i nostri contribuenti non devono portare i loro contributi alla Dispoli, quindi Gazzella sta lavorando per aprire una seconda farmacia a Cerenova. Le farmacie danno un utile, che non è sufficiente ovviamente a coprire il disavanzo da molti servizi, ma possono dare un utile maggiore. E noi abbiamo un'idea, lo ripeto, c'è un bando in questi giorni in piedi per reperire nuovi locali, perché vogliamo portare una nuova farmacia a Cerenova e la farmacia in zona COP. Questa è l'operazione.
Senti, tu hai fatto un giro, diciamo, nella rete, però non quella virtuale, perché ormai di rete si parla per quanto riguarda il web. Tu sei andato invece nella rete con i cittadini.
Sì.
Ormai li incontri nei fatti
30.
Tanti, e quindi puoi cominciare a tirare anche tu un po' di somme.
Stasera c'è un altro, incontriamo, è il terzo incontro che facciamo con Ceri San Martino, è il terzo, quindi diciamo si chiude, perché ogni zona ne aveva tre, e poi dopo c'è la passeggiata, tutti i sabato e le domeniche di aprile alle ore 10 avremo una passeggiata nei territori, quindi stasera ne abbiamo uno a San Martino.
Ma diciamo, che idea ti sei fatto dopo aver sentito, diciamo, vari comitati, associazioni, abitanti? Anche tu puoi cominciare a tirare un po' la rete e capire che cosa c'è dentro questa rete. Vediamo dalla parte opposta.
Allora, io volevo fare una critica ai miei concittadini più vicini, perché io sono un abitante del centro storico. Io abito a zona Frati, abito a pochi metri dalla radio. L'incontro meno partecipato di tutti è stato quello che abbiamo fatto con i cittadini della parte alta di Cerveteri. Tra l'altro fatto dentro ai locali del Granarone, nella zona, secondo me, nel locale più bello di tutti. Quindi capisco che c'è un disamoramento, è vero che nei nostri quartieri abitano pure tanti anziani, insomma c'è anche un'età media più alta, però questo un po' mi ha colpito, cioè noi andiamo ai terzi, che è la frazione più piccola, andiamo alle due casette, andiamo a Ceri e ci troviamo assediati dai cittadini, veniamo a Cerveteri e ci sono 25 persone.
Ma ti dirò di più, quando l'hai fatto per la prima volta a Cerveteri, io c'ero, e quindi, però sono arrivati tutti quegli altri da fuori.
Sì, sono arrivati, sì, è vero, è vero.
Ha preso con l'unito Campo de Mare e è stato preso a parlare.
È vero, quindi so, questo è un disperato. Quindi, però questa lo dico perché? Perché non vorrei che ci disamoriamo proprio noi che siamo i cervetrani, insomma, più storici. Invece che impressione ci ho avuto? La prima è che i cittadini vogliono aiutare. Cioè, è vero che il primo impatto è di critica, perché non funziona niente a Cerveteri, che ci vogliamo raccontare? Le strade hanno le buche, non ci stanno impianti sportivi, i ragazzini vanno a scuola dentro i locali in affitto, cioè che ci vogliamo raccontare? Che a Cerveteri le cose funzionano? Quindi è normale che i cittadini sono arrabbiatissimi e si prendono col sindaco. È giusto, io faccio il sindaco, mica faccio vendo il giornale, e quindi sa giusto, sa prendono con me. Dopo passato questo momento di attrito, quando noi li informiamo anche di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo per ridurre i costi e queste cose, in tanti cittadini ci fanno i complimenti, o almeno capiscono che non siamo stati con le mani in mano. In secondo luogo ci fanno le proposte, e le proposte sono utilissime. Cioè noi, per esempio, abbiamo delle comunità che ci stanno aiutando, ci hanno spiegato, cioè si mettono a disposizione. Cioè Cerveteri è una città con una cittadinanza attiva, attiva, quasi militante. E quindi io sono molto contento, perché è facile mettersi in moto quando c'è l'emergenza, cioè è facile fare il comitato contro la centrale, il comitato contro il biogas, il comitato contro il centro commerciale, non sto sminuendo, io sono un lottatore, però è facile, è difficile avere il cittadino attivo in pace, come dire, no? Cioè avere la militanza in tempo di pace. Invece noi abbiamo trovato dei cittadini attivi, e quindi io li ringrazio, spero che parteciperanno alle nostre passeggiate, e spero che questo nostro sforzo, perché guardate che è faticoso andare 30 volte dai cittadini, perché comunque significa togliere tempo a altro lavoro importante, questo insomma, la giornata anche per sindaco è fatta di 24 ore, pochi ci credono, ma è uguale a quella degli altri, però sono contento che l'abbiamo fatto, perché ci ha fatto crescere e ci ha fatto conoscere gente che ci sta aiutando.
Senti Alessio, però tu hai parlato di guerra, e in effetti noi abbiamo una guerra in atto in questo momento, è una guerra per quanto riguarda il sociale, abbiamo la fame che cresce. Prima si parlava di poter arrivare alla quarta settimana, poi la terza, la seconda. Ho visitato i locali di San Rocco, ho visto il grande lavoro, e li voglio ringraziare tutte le persone che veramente lavorano a fianco di chiunque per dare un contributo alle persone che in questo momento hanno un disagio economico molto forte. Ecco, il Comune è entrato in questa guerra e sta dando il suo contributo per cercare di demolire un po' queste difficoltà che ci sono. Alcune volte sono anche dei muri ideologici che separano un po' il cittadino ad andare a chiedere il cosiddetto pacco, e quindi con molta difficoltà alcuni l'ho visto proprio con la testa china, e non c'è niente da vergognarsi in questo atto, perché una sfortuna, un momento di difficoltà può passare a tutti quanti. Io però vorrei che tu, attraverso il microfono, potessi far presente alle persone che in tutti i casi il comune è un comune solidale, che è un comune molto forte, che aiuta veramente i bisognosi, e che laddove c'è bisogno il comune può sempre intervenire per stare accanto a loro.
Allora, noi abbiamo lanciato una campagna che si chiama Non lasciamo indietro nessuno, e Riccardo Bartolucci, il nostro delegato alla solidarietà, sta facendo molto. Una volta al mese andiamo di fronte ai supermercati con dei volontari a raccogliere il cibo. Sabato scorso eravamo alla COP, e ringrazio anche i direttori dei supermercati che hanno una grande disponibilità. Sappiate che non facciamo mai abbastanza. Noi siamo un comune solidale, ringrazio di questa bella definizione che ha dato Fabio, non facciamo mai abbastanza, perché riusciamo a dare un pacco a 70 famiglie una volta al mese? È importante per loro, ma è come non averglielo dato. Riusciamo a dare dei contributi con i servizi sociali, abbiamo attivato le borse lavoro, parliamo di poche centinaia di euro al mese. Serve che in un momento di crisi lì si vede la vera comunità. Chi di noi può, chi può fare qualsiasi cosa, anche poco, anche regalare 5 euro o un vestito dismesso o un giocattolo non più utilizzato? Questo è il momento di dimostrarci comunità. E sappiate che anche quando abbiamo bisogno di una persona, che io oggi incontrerò i direttori di tutti i supermercati di Cerveteri, loro non sanno qual è il motivo, li incontro per due motivi: in primo luogo per ringraziarli per l'aiuto che ci stanno dando per la raccolta, e in secondo luogo per dirgli questo: se in queste settimane, in questi mesi avete bisogno di qualcuno, di una persona che debba venire a lavorare per voi, rivolgetevi ai servizi sociali, cioè cercate persone che hanno bisogno. Questo è un appello che faccio a tutti: abbiamo bisogno di un collaboratore domestico, di una badante, abbiamo bisogno di una persona che faccia le pulizie a casa, un babysitter. Vi prego, prima di lanciarci nel mercato classico, di vedere se qualcuno delle persone che noi seguiamo nei servizi sociali, che hanno delle difficoltà, persone che spesso si sono trovate a vivere anche in automobile, okay, possano avere le caratteristiche che vi servono, perché la comunità si vede quando si aiuta l'un l'altro, perché un domani potrebbe servire a noi, e quindi ci sarà sicuramente qualcuno pronto a darci una mano.
Noi chiudiamo la trasmissione soltanto con un auspicio, perché sappiamo appunto che ci avviamo alla Pasqua, ed è un elemento molto importante anche per quanto riguarda la cosiddetta resurrezione. Non lo vorrei prendere in maniera blasfema, ci mancherebbe altro, però vorrei che questa resurrezione fosse in questo momento una tua parola nei confronti dei giovani, di poter dare loro la speranza che in ogni caso il loro futuro non è compromesso, anche per coloro che a 30 anni o 35 anni sono ancora in cerca del primo lavoro.
Allora, che dire? Io dico che la nostra è una città che offre molte opportunità, e a noi giovani, io non so se ancora ci rientro, però insomma a noi giovani o appena usciti da 30 anni, insomma, diciamo, giovani e giovanissimi, abbiamo il dovere di inventarci qualcosa, di dimostrare ai nostri genitori e generazioni più grandi che anche noi siamo, non aspettiamo, noi siamo una generazione che ci hanno tolto tutto, non ci avremo la pensione, non ci abbiamo il posto statale, no? Non possiamo prendere un mutuo in banca, il posto fisso non abbiamo nessuna di queste cose. Credo che però siamo anche una generazione che ha dimostrato di sapersi inventare anche con le nuove tecnologie, se ci vede si può fare molto, e il turismo è il punto di partenza. Dovrei chiudere con un invito, se me lo consentite. Noi venerdì facciamo questa grande e importante manifestazione, che è la rievocazione della passione e morte di Gesù. È un evento che si svolge a Cerveteri da 49 anni.
È stato il primo a dargli la mano, è stato io.
Ecco, quindi siamo in casa di chi l'ha inventato. E io, è un evento a cui sono molto legato, anche perché come sapete da alcuni anni sono uno degli attori, insomma, non so se fai di attore,
partecipa anche
faccio il romano, ormai lo faccio da alcuni anni, quindi è un evento importante, vorrei che i nostri cittadini partecipassero, ma che lo dicessero anche in giro, perché queste sono le cose che possono far ripartire la nostra economia. Se quella sera vengono 20.000 persone o 10.000 persone o 100.000 persone, sono persone che si mangeranno un piatto di pasta nei nostri ristoranti, si mangeranno un panino, si berranno un caffè. Quindi diciamo, usiamo spesso noi cerbetrani tendiamo a dire sempre che le cose da noi non funzionano, e facciamo bene, perché per il sindaco è un grosso sprono. Però dobbiamo anche imparare delle cose belle al di fuori, in maniera che poi la gente è motivata a venire, perché se noi fuori da Cerveteri diciamo diciamo che qui fa tutto schifo, fa sempre tutto schifo, non funziona niente, e magari non viene nessuno. Noi venerdì facciamo una cosa di altissimo livello, da anni facciamo una cosa di altissimo livello, ai livelli delle belle rappresentazioni più belle in Italia, diciamolo ai nostri amici di Roma, e diciamo che venerdì sera, se non sanno invece di andarsi a mangiare una pizza, no? Al centro di Roma, possono venirsi a mangiare a Cervetri e vedono pure la Crocifissione, che è una fatta in un modo di grande livello. Quindi questo, aiutateci a diffondere le bellezze della nostra città.
Quindi diciamo che in maniera speciale nei confronti dei giovani non mi hai detto molto, però una speranza gliela possiamo dare, perché tu stai lavorando sul futuro di questa città, e nel futuro ci sta che i negozi finalmente tirano su le saracinesche, che i ragazzi possono trovare un posto di lavoro, che si possono fare delle botteghe artigiane, cioè che il sogno che noi avevamo già 20 anni, 25 anni fa, si possa realizzare in questi 3-4 anni.
Allora, diciamo, chiudiamo con questo auspicio. Io non credo che essere giovani sia sinonimo di essere migliori, perché in politica, ad esempio, abbiamo avuto casi di Samuele Piccolo, Vincenzo Maruccio e tanti altri, persone giovani che hanno dimostrato di essere peggio dei vecchi. Però noi giovani a Cervetri abbiamo uno stimolo in più, perché so 30 anni, da quando io sono nato, che sento le persone più grandi dell'età dei miei genitori e dei miei nonni dire bisogna far ripartire il turismo, qui non funziona niente, però per noi non hanno fatto niente. Allora dimostriamogli noi che giovane non è in genere una garanzia, ma in questo caso abbiamo la Giunta più giovane d'Italia, un'amministrazione con molti giovani in aula, e dimostriamogli di poter fare, accettiamo la sfida dei nostri genitori, vediamo se siamo capaci di fare quello che loro non hanno fatto.
E noi ci auguriamo bene che questo avvenga, e con questo penso che tu vorrei dare in ogni caso un saluto ai cittadini anche per quanto riguarda la
Pasqua,
la ricorrenza importante.
Un grande augurio di buona Pasqua, e fare un ringraziamento speciale a Giacomo e a Fabio. A Giacomo forse glielo faccio un po' più forte, perché quello che fa all'interno della nostra città con questa radio ha del miracoloso. Non so quanti sono rimasti in Italia a svolgere questo servizio sociale, e quindi questo ci tiene uniti e ci fa sentire comunità, e in questo momento è importante sentirsi comunità. Da quando esiste questa trasmissione, tutto in un'ora, è possibile fare degli approfondimenti politici, questa è una cosa che ci fa molto piacere, anche amministrativi. Io sono sempre a disposizione ogni volta che mi chiamano, perché vengo qui veramente, ogni volta che vengo qui c'ho un piccolo momento di malinconia, perché dico mannaggia, sarebbe bello rifare la nostra trasmissione il sabato, poi capisco che non ce la faccio e io tempo, però ecco, passata sta malinconia mi sento per un'ora di nuovo ai microfoni di Radio Riacere, e quindi sono molto contento e vi ringrazio.
Allora Giacomo, siamo al momento dei saluti, come si dice. Io colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli ascoltatori, augurando a loro e alle loro famiglie che sia una bellissima Pasqua, e dove la risurrezione possa essere veramente dentro di noi, sperando in un ottimo futuro per tutti quanti voi cittadini che ci ascoltate ogni volta. E ringrazio Giacomo che mi ha assistito in regia, ringrazio ovviamente il sindaco Pascucci che ci è venuto a trovare, e ci sentiremo alla prossima settimana.
Volevo dare una notizia così di tecnica. Noi da dicembre, da Natale, ci abbiamo il sito fermo per un disguido.
Stiamo cercando di dare una mano.
E in settimana dovremmo ripristinarlo, forse andrà ripristinato. Quindi quello che abbiamo detto adesso lo potete sentire anche sul sito, se lo vedete.
Io posso dire che sono stato il primo a aver contribuito alla nascita del sito.
È la colpa, nel senso, no?
Noi stiamo cercando, lo voglio dire, proviamo oggi pomeriggio a fare un esperimento con Etruria TV di mettere sul nostro sito invece appunto questa trasmissione con Pascucci. Oggi pomeriggio ci proveremo e speriamo di poter dare un contributo a Radio Liracere, e con questo di nuovo vi auguro grandi, grandi auguri di buona Pasqua.
Buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua. Far behind us, we have all the time in the world, just for love, nothing more, nothing less, all
with the gift of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love.
Manica allose